Iniziamo dunque con un tema che, come detto, ci è particolarmente caro, e quindi vi andremo a parlare di quello che è successo in Brasile, specialmente nel territorio dell'Amazzonia nell'ultimo periodo. Come avrete, insomma, visto, sentito tutti e tutte, ci sono stati una quantità incredibile di incendi e di roghi che sono divampati soprattutto nella appunto nella parte centrale, quindi nel cuore proprio della foresta amazzonica, e ve ne vorremmo parlare partendo un po' da, innanzitutto vi darò adesso qualche dato anche per capire l'entità di quello che è successo nell'ultimo periodo, e poi vi vorrei un po' parlare invece di questa stessa situazione da un punto di vista un po' diverso, che è quello delle popolazioni indigene che vivono proprio in Amazzonia, proprio perché secondo noi è lì che insomma è attraverso il loro punto di vista che si riescono a capire molte cose, molte dinamiche di questa che sembra una vicenda insomma abbastanza contorta e confusa, che in realtà insomma ha dei diretti responsabili, e che insomma appunto attraverso questo punto di vista forse si riesce a capire un pochino meglio qual è la situazione nello specifico. Iniziamo con dei dati. In base agli ultimi rilevamenti, innanzitutto vi anticipo che ci sono, per chi volesse anche rimanere informato su quanto sta avvenendo, ci sono molte applicazioni, molti siti internet che si stanno occupando proprio di questo. Una di queste si chiama Global Forest Watch, è un'applicazione che potete trovare su internet, non so se si può scaricare anche dal cellulare o cose del genere, comunque è pieno di questi siti che danno informazioni in tempo reale su quanto sta succedendo, proprio perché c'è un monitoraggio continuo da parte, soprattutto devo dire, di molte ONG che stanno lì a monitorare la situazione, proprio perché la situazione è molto molto preoccupante. Sapete insomma che già quando siamo bambini che andiamo a scuola ci dicono che la foresta amazzonica è uno dei polmoni della terra, insomma non è retorica questa, è un dato di fatto, e quindi insomma le preoccupazioni un po' in tutto il mondo stanno salendo. Andando un po' ai dati, intanto possiamo dire che dall'inizio dell'anno sono stati appiccati, pensate, addirittura quasi 90.000 incendi solo nel territorio brasiliano, e oltre la metà di questi 90.000 proprio all'interno della foresta amazzonica. Si tratta di un fenomeno chiamato in portoghese brasiliano queimadas, che significa roghi fondamentalmente, che vengono applicati principalmente da agricoltori e allevatori per ampliare i propri terreni a disposizione, soprattutto per i pascoli e per le colture, oppure per un tipo di un sistema che viene purtroppo molto applicato nelle foreste, in Amazzonia in particolare, ma non solo, che è appunto un'applicazione che si fa sul territorio attraverso questi roghi per rigenerarli, perché come sapete la foresta amazzonica è ovviamente uno dei terreni più fertili della terra, quindi nel momento in cui si brucia qualcosa, immediatamente la foresta, essendo ricca soprattutto nel sottosuolo, nel sottobosco, si rigenera con una velocità impressionante. Oltre il 60% di questi fuochi di cui vi sto parlando viene appiccato normalmente proprio nel mese di settembre, quindi tra fine agosto e settembre. Perché? Perché in questo periodo iniziano le nuove concessioni, e soprattutto è un periodo molto importante per quello che è il pascolo. Ecco perché la situazione è molto preoccupante, perché oggi è 6 settembre, la situazione potrebbe continuare ad aggravarsi, e insomma già è successo, diciamo da quest'anno si è cominciato molto prima a fare, a vedere questo tipo di operazioni. Ovviamente quello che spesso si è detto su questo è che insomma c'è una complicità molto forte e molto grossa del nuovo governo, che è quello di Bolsonaro. Ovviamente l'informazione è corretta, ma come al solito, come avviene sempre in questi casi, non è, diciamo, una proporzione direttamente proporzionale. Queste cose sono sempre avvenute. È vero però che nell'ultimo periodo si sono intensificate in maniera incredibile, proprio perché diciamo ci sono tutta una serie di interessi, soprattutto dell'agrobusiness, e quindi parliamo ovviamente di allevatori e coltivatori di monoculture, che sono appoggiati in maniera indiscriminata dal governo. Le stime, per continuare un po' con qualche dato, dicono che da quando si è insediato appunto Jair Bolsonaro sarebbero andati distrutti tra i 3.500 ai 4.700 chilometri quadrati di foresta amazzonica. Si tratta ovviamente di un dramma immenso per la magnifica biodiversità che si trova all'interno del territorio amazzonico, per il devastante impatto climatico che queste queimadas, questi roghi hanno, e soprattutto, e questo, di questo purtroppo se ne parla un po' di meno, per le popolazioni indigene che vivono proprio in questi territori. Continuiamo con qualche altro dato, perché è importante per capire bene il contesto. Il Brasile è il secondo produttore di carne bovina al mondo. E nonostante questa enorme produzione di carne bovina, nel territorio c'è una scarsa densità di bovini e quelli presenti non riescono a concimare il terreno a sufficienza, e per questo è il motivo per cui da qui nascono queste famose queimadas. Per questo appunto allevatori e agricoltori bruciano la foresta. Ovviamente quando parliamo di agricoltori e allevatori parliamo di grandi industrie, grandissime farm che operano sul territorio. In questo modo, come dicevo prima, ottengono rapidamente terreno fertile per il pascolo e aree dove poter coltivare piantagioni per il mangime, in particolar modo la soia. Per concludere con i dati, si stima che nei prossimi anni l'Unione Europea aumenterà l'importazione di carne bovina proveniente dal Brasile di circa il 30%, quindi immaginate, insomma, è facile capire a che tipo di situazione stiamo andando incontro. Perché vi dico tutto questo? Perché ovviamente, come spesso si dice, quello che è avvenuto nell'ultimo periodo è molto legato a quello che è il governo brasiliano attuale, ma non solo, è anche legato, come dicevo, a un aumento di consumo di carne che non riguarda solo il Brasile. Come dicevo prima, gli stati membri dell'Unione Europea sono tra i maggiori importatori di carne bovina dal Brasile, e quindi si crea un circolo vizioso davvero molto pericoloso, per cui c'è bisogno di sempre più territorio per coltivare sempre più mangime, per dar da mangiare a sempre più bestiame che pascola proprio nella foresta amazzonica. Facciamo adesso un breve salto su quello che è appunto invece la situazione un po' più politica all'interno del Brasile, e che la faccio un po' breve, perché insomma immagino sia cosa risaputa. Il governo di Jair Bolsonaro è un governo che appoggia in maniera diretta, non l'ha mai negato, anzi ne ha fatto quasi un vanto, appoggia tutti quegli agenti del negazionismo climatico che sono davvero, si può dire, pilotati dal grande capitale transnazionale. Che finanziano appunto disseminazione di ignoranza e indifferenza riguardo a uno dei problemi, probabilmente uno dei più gravi che sta affrontando la specie umana sulla Terra, ovvero i cambiamenti del regime termodinamico del pianeta provocati appunto da quello che viene definito il tecnocapitalismo estrattivista. Questo movimento ideologico, se così si può definire, ha incontrato in Brasile un'ampia risonanza e una considerevole parte di elettorato che appunto simpatizza in maniera molto strana per questo tipo di situazioni. Perché? Perché comunque c'è una vulgata in Brasile, questi territori sono i territori amazzonici, mi riferisco ai territori amazzonici, vengono definiti territori comuni e diciamo la retorica che si mette dietro a questo piano ideologico, militare e politico è che questo dicono di fatto, siccome sono dei territori comuni, perché lasciarli agli indigeni che ci vivono da sempre? E quindi attraverso questa, diciamo, questa retorica si dà il là alle porcate più impressionanti. Ovviamente tutto questo, e questa è una parte importante di questo governo di Jair Bolsonaro, ha l'appoggio strategico di una corrente militare che sono, diciamo, i generali, i cosiddetti generali della lineatura, che appunto si rifanno un po' al periodo militare brasiliano e che adesso fondamentalmente hanno una parte importante all'interno dell'esecutivo in Brasile. Per usare le parole di uno scrittore e musicista brasiliano che si chiama Vladimir Safatel, dice questo, che secondo me è molto esplicativo: il programma che ha portato Bolsonaro al potere non è mai stato un programma di governo. Non è stato un caso che non c'è stato nessun dibattito in campagna elettorale, era un vero e proprio programma di guerra. E insomma, a quanto pare la guerra in questo momento è stata dichiarata. Ma è stata dichiarata a chi? Perché appunto questo è il contesto in cui si svolge tutto questo. Ma la vera e propria guerra è stata dichiarata alle popolazioni che vivono in questi territori. E parlo appunto delle popolazioni, come vengono definite, originarie, indigene, insomma, parliamo comunque di centinaia di migliaia di persone che vedono nell'Amazzonia non un semplice, diciamo, terreno da sfruttare, ma la loro casa. Ovviamente parliamo di questo perché all'interno di questo contesto, ripeto, davvero drammatico, c'è una resistenza in atto che è impressionante, e purtroppo di questo se ne parla davvero poco. Queste popolazioni indigene stanno mettendo in atto una resistenza impressionante per un motivo principale, perché se allo scomparire di questi territori scompare anche la loro cultura, scompaiono anche loro proprio anche fisicamente, perché sono popolazioni che non si sono mai integrate con il sistema politico brasiliano e che vivono fondamentalmente di Amazzonia. Quindi la loro resistenza è praticamente non è una scelta, ma diciamo una scelta obbligata. Questo modo di resistenza è molto interessante perché si manifesta in una condizione strutturale che molti chiamano di, soprattutto diciamo gli studiosi, di isolamento. Cioè che intendiamo per isolamento? Intendiamo quelle popolazioni che praticamente si auto-isolano, ovvero sanno benissimo dell'esistenza dei bianchi, delle città vicine, eccetera, eccetera, ma decidono e hanno deciso nel tempo e nella storia, per vari motivi che sono insomma anche abbastanza comprensibili, di non avere contatti prolungati con le altre popolazioni perché li ritengono decisamente nocivi. Quindi parliamo di movimenti di resistenza indigena contro tutte quelle forze che cercano di catturarli con tutti i meccanismi che hanno a disposizione, quelli della rappresentanza, quelli della delega, quella che in antropologia viene chiamato consenso informato, l'indennizzo, i piani di emergenza, i programmi di mitigazione dell'impatto, la conversione religiosa, che ha avuto sempre un ruolo importante e tuttora lo ha in questi territori. Si prova in tutti i modi a integrare, tra virgolette, queste persone inserendoli nel mercato del lavoro e tante altre forme di sabotaggio proprio per la loro autonomia, e quindi insomma Questo è, diciamo, il tentativo che stanno facendo in Brasile. Ora l'Amazzonia, con questo concludo, ci prendiamo una piccola pausa così poi andiamo a concludere su questo tema. L'Amazzonia è la regione del pianeta con il maggior numero di comunità native classificate appunto come isolate, e nel Brasile attuale si assiste a una incredibile proliferazione di queste popolazioni che appunto fanno dell'autoisolamento la loro ragione di vita. Adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale e poi concluderemo proprio parlando di qual è l'azione nello specifico di queste popolazioni. Quindi a tra poco, restate all'ascolto.
Zulom, kul bi ani minna. L'americano tuzlom l'arab, sahayna yuzlom l'arab. Ta'raf ish arabi, za tuzlom ghirak, ghirna bizlomna. Ey. هاي الكلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين عادات جهل وتخاليط تافهة الكل شافها بس مين دافع الكل يحس بس أنا واحد يطلع حس يعني هاي إلك وين ما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة ارفعي راسك لفوق يا أختي ارفعي راسك لفوق الكل يحس بس أنا واحد يطلع حس بكاء بلا صوت من ماسحة الدموع قد ما عيونها تفتح مداها سياج الممنوع قلتها ممنوع لي ممنوع لها مسموح لي ممنوع لها والمسموح لها فيش كلمة هيك في قاموسها توقفنا عاجرين اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم تعيد نفس اليوم الأولى بالقوم والأخيرة بالنوم هذا مني إلك يا امرأة يا أم البيت مني أنا الرجل اللي بس بنيلك فيه حيط لسجن الحريم الحيطان وما تتيسر للرواية التاريخية اللي ما تتحضر من وقت وقت البنات من وقت ختان الشهوة لوقت وقت الرأي ولوقت ختان الشهوة فريسة لما ضعيفة ايش تحكي لحالها بعذاب تسعة اشهر واحنا بنطلع نبكي ارجع للسيرة بصمات ادم على الجريمة وصابع الاتهام على حواء غريبة غريب اكتر انه احنا منعين الحرية عن الانثى والحرية نفسها انثى الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس حس حس
طب والمرة العربيين كتبت حيطة بيضة صارت زرقة فرقة بدر بلد تعرف الدنيا غربة وشرقة مش مفرقة بينا وبين الطيور مسكينة بالسما محلقة مش قادرة تنزل تواجه قلقة وانحبست ببيت اللي فيه ما لقيت إلا دمعة الياريت وكي عالم شو رميت بتعاود تسأل نفسك من وين انتي قتيت بس ما كسيت تسألني ليش بكيت عشان أرواح ما إلها روح بيطلع صياح من جروح مسبب الجروح بيطلع بريء عسكين تروح بريء بس جريء تسألني وين روحت ليش من وين انت طلعت وبنقطة ضيعوني ها طبعا اتهموني وبهي النقطة هو كان الرابح وانا اللي خسرت بس معلش من يوم ورايح ريح وجع فايح ما فيش راح نوقف عاجرينا مش عادينا فأسفك ولا بكفي وقالم مش راح يخفي بس فعلك راح يدفي سقعاني وراح يشفي في أختي تفقلي خلي اخواني تتفقلوا عحقك تقتلي اخواتي فيك تتماتل
الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس حس
بتأسف لها هاي اللي عطتني وجه واحترام قدام اصحاب ذكرت بس كلمات عطتني على لسان ما انا مجبوره ما اللي فينا زلماني كمان طول ما فينا الا من الزام بتأسف أنا ليكي العبطي عرضك بين ايديكي بعد ما قنعتك انك فيبي روحت سبته كله عليكي بينادوني جدع لاني اخدت البراءة من عينيكي سكنت كلمة شر بدينيكي اكبر تأسف مني لا اختي لحمي ودمي على ان بنساوي بس مش بكل بنسوي حقك علي لا حيضل مربوط بيدي لانه دياب اللي برا جوعان تعوي
الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس ولا واحد يطلع حس الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس. الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس. الكل يحس بس ولا واحد يطلع حس. ولا واحد يطلع حس. ولا واحد يطلع حس حس حس. هاي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش إذا بنفع تأسف على حكاية الدم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية الدم وأنا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم. بتأسف على كل مرة شفتها فيها أوطى مني وإني بعملها بس أكنها انولدة تخدمني. بتأسف إنه من ورا ظهرها أتفلسف عليها. بتأسف إنه فيش كفاية موسيقى تأسف عليها.
يلا torniamo in voce, continuiamo su la questione amazzonica. Ne stavamo appunto parlando di quello che è avvenuto nell'ultimo periodo e di quali sono le strategie di resistenza che stanno portando avanti diverse popolazioni indigene che vivono nel cuore dell'Amazzonia e che sono colpite in maniera diretta da questi roghi che un po' tutti e tutte avete visto divampare nell'ultimo periodo. E stavamo parlando appunto di come, qual è, quali sono le loro principali strategie di resistenza e dicevo poc'anzi come una delle strategie più importanti che si sta mettendo in campo nell'ultimo periodo è quello proprio dell'autoisolamento. Pensate che nell'ultimo periodo breve si contano 114 registrazioni, che sono davvero tante, di popolazioni che appunto si autodefiniscono isolate, nel senso che rifiutano in maniera totale o quasi totale il contatto continuo soprattutto con i bianchi. Praticamente tutti questi popoli si trovano in questa situazione appunto di isolamento volontario e rifiutano ogni integrazione e interazione anche sostanziale con le altre società che vivono a loro vicine, specialmente ovviamente con quelli che loro definiscono i bianchi. Ricordiamo che insomma la parola bianchi per molte delle popolazioni indigene equivale a nemico, perché di questo si tratta di fatto per loro. A cosa è dovuto principalmente questo autoisolamento e in che senso questo autoisolamento è una vera e propria strategia di lotta? Come appunto provavo a spiegare prima, c'è in questo momento un assalto predatorio da parte del capitalismo, soprattutto nelle aree più remote dell'Amazzonia, e è proprio in queste aree che stanno continuando a proliferare le registrazioni di questi popoli che appunto praticano questa sorta di isolamento. Questa crescente comparsa di gruppi isolati, e ricordiamo insomma anche che la traumatica rottura dell'isolamento si chiama purtroppo in modo abbastanza insomma ironico e eufemistico direi contatto, e questa è la parola che usano insomma i governi e studiosi vari, è dovuta appunto, questo isolamento è dovuto alla pressione che fanno governi e imprese soprattutto sui loro territori, sotto forma di varie cose. Innanzitutto di mega opere infrastrutturali che incentivano espropriazione di terre, allevamento estensivo, monocoltura industriale e estrazione illegale del legname, e poi ovviamente di imprese estrattiviste, petrolio e minerali, perché come sapete l'Amazzonia è anche ricca di questo. Il presente decennio sta segnando una cosa molto importante, ovvero una sorta di battaglia finale e un vero e proprio accerchiamento dei popoli indigeni che si trovano appunto soprattutto in Amazzonia. Perché? Perché l'Amazzonia è adesso l'ultima frontiera dell'accumulazione originaria del capitale e un vero e proprio hotspot della devastazione ambientale. Ecco, queste due cose insieme formano un connubio che appunto ha portato a questa situazione. Lo ripeto per chiarezza: sicuramente situazione appoggiata in maniera determinante da quello che è il governo brasiliano in carica in questo momento di Jair Bolsonaro, ma situazione che è determinata dal modus vivendi, dallo stile di vita che si porta avanti un po' in tutto l'Occidente. Come dicevo prima, uno dei principali motivi per cui vengono appiccati questi roghi è per creare foraggio per gli animali, e soprattutto per i bovini, di cui la maggior parte vengono utilizzati per l'esportazione in Europa. E ovviamente gli interessi all'interno di questi circuiti sono immensi, e quindi insomma quello che di fatto si sta facendo è negando anche un po' quello che queste popolazioni indigene attraverso le lotte degli ultimi 50 anni avevano ottenuto, è negare un po' loro tutti i diritti che si erano conquistati negli ultimi 50 anni e riportare la situazione a più di 100 indietro di 100 anni praticamente. Ovviamente questa è la situazione specifica del Brasile, ma non solo. Certo che in Brasile appunto la situazione è a differenza di altri posti più complicata, e in questo momento diciamo ha una curva di accelerazione molto molto forte. Qual è il ruolo di questo governo di Bolsonaro in questo momento? Innanzitutto quello di smantellare i dispositivi legislativi che sono diciamo stati messi in atto per posti in essere per la protezione dell'ambiente e per la difesa delle popolazioni tradizionali, annullando di fatto appunto, come dicevo prima, i diritti che questi popoli si erano conquistati e che erano entrati in vigore proprio nel 1987 attraverso appunto come già detto diverse lotte portate avanti nel tempo. Questo governo è, come detto anche prima, al servizio totale degli interessi del grande capitale finanziario, soprattutto quello estrattivista e agroindustriale, e poi non dimentichiamoci che, perché anche questa è una parte importante, è molto legato anche alla lobby evangelica fondamentalista che da sempre ha svolto un ruolo molto molto importante all'interno dell'Amazzonia e continua a svolgerlo con le pratiche di conversione che poi sono diciamo vengono chiamate pratiche di conversione, ma poi sono pratiche di vera e propria integrazione forzata che hanno creato nel tempo dei disastri incredibili, pari a quelli dei roghi praticamente. Ovviamente per i motivi di diversi e di quelli di cui stavo parlando prima, il grande capitale brama queste terre indigene perché sono terre super fertili, super ricche, e perché ci troviamo in una situazione adesso mondiale in cui soprattutto l'approvvigionamento di minerali, petrolio, materie prime e soprattutto di terre adatte al pascolo manca, e quindi insomma l'Amazzonia è, come ho detto anche prima, davvero l'ultima frontiera di quella che si può chiamare l'ultima appropriazione originaria da parte di un capitale che ha sfruttato praticamente quasi tutta la natura che aveva a disposizione e adesso si rivolge a quelli che sono anche territori più inesplorati, almeno da questo punto di vista. E ovviamente la preoccupazione del governo brasiliano nei confronti di queste popolazioni è immensa, e questo potrebbe risultare un po' strano, no? Pensiamo come sia possibile che un braccio armato militare di una potenza così importante come il Brasile possa temere gli indios che spesso vengono rappresentati con insomma costumini ridicoli in giro per l'Amazzonia con archi e frecce. Ecco, in realtà ovviamente questa è una visione molto infantilizzante di queste popolazioni, che invece sono delle popolazioni che hanno una cultura, una storia e un'organizzazione sociale e politica di una ricchezza impressionante. Sono le popolazioni che fanno paura perché da sempre, cioè da quando esistono, non sono mai state disposte a essere assoggettate a nessun tipo di governo. Ecco, tanto per farvi capire, c'è una famosa frase di uno dei leader di una popolazione che vive in Amazzonia, che sono i Krenak, lui si chiama Hilton Krenak. Un giornalista gli va a fare una domanda e gli dice: avete paura di questo nuovo presidente Bolsonaro? E la sua risposta molto serafica è stata: guarda, noi siamo sopravvissuti praticamente a tutti i governi, dovrebbe porre questa domanda ai brasiliani, cioè ai brasiliani bianchi, se loro hanno paura di Bolsonaro per quello che sta facendo. Tanto per farvi capire insomma qual è anche l'atteggiamento ideologico di queste persone. Per concludere davvero con tutto questo, diciamo che queste strategie di resistenza andrebbero studiate e capite molto bene, perché nell'ultimo periodo, come già detto, stanno proliferando in maniera impressionante, si stanno attrezzando anche per un controllo pratico, non direi militare perché non è la parola assolutamente adatta, ma un controllo territoriale molto forte. E va detto, insomma, va segnalato che ogni tanto qualcuno di questi grandi allevatori, qualcuno di questi personaggi importanti sparisce veramente proprio in Amazzonia, e perché appunto quando si vanno a toccare dei territori che per molte persone sono veramente sacri, insomma, le reazioni non tardano. Oltre a questo, la cosa davvero molto interessante è che insieme a queste popolazioni ancestrali, appunto chiamate indios, popolazioni originarie o quant'altro, si stanno unendo a loro tutta una serie di comunità che vivono anche nelle zone limitrofe alla foresta amazzonica. Parliamo di piccoli agricoltori, pescatori, meticci di vario tipo, che insieme a questi indios rivendicano uno status di autonomia, e questo è la cosa, diciamo, più importante. C'è un proliferare immenso anche appunto di queste comunità che rivendicano il loro indigenismo, in un certo senso, ovvero rivendicano di essere parte di un territorio e di voler in qualche modo avere la loro parola sull'organizzazione e la gestione di quel territorio. A questo dobbiamo aggiungere un'altra cosa molto importante, che è la nascita e l'emergere di movimenti federativi di questi popoli indigeni, che da qualche anno hanno cominciato ad incontrarsi, a parlarsi sempre di più e a costruire dei veri e propri movimenti di lotta che stanno creando non pochi problemi, soprattutto in Brasile, ma direi un po' in tutta l'America Latina. Ecco, questo per appunto concludere un po' la cosa, il quadro della situazione. Perché di queste lotte non se ne parla tanto, e invece, insomma, secondo noi sono, oltre appunto, come ho detto, un punto di vista privilegiato su quello che sta accadendo lì, sono anche non dico un esempio, però un qualcosa da guardare con molta molta attenzione, perché ripeto, parliamo di popolazioni intere che da veramente ormai secoli riescono a resistere e che nell'attualità riescono a mettere in pratica e a portare avanti delle strategie di lotta che sono molto molto concrete, molto funzionali e molto efficaci. Ecco, la cosa interessante è che per quello che hanno capito queste persone è che la loro l'unica loro possibilità di esistenza è quella di vivere e continuare a proliferare al di fuori, totalmente autonomi dallo Stato brasiliano, pena la loro, diciamo, eliminazione sia politica che culturale, e spesso anche quella fisica. Quindi questo era un po' quanto, per fare un po' il quadro di tutto quello che sta avvenendo in questo momento in Brasile. Ovviamente, insomma, ci scusiamo anche per la parzialità di alcune informazioni, ma insomma, sarebbe stato impossibile parlare, insomma, forse non basterebbero giornate intere per descrivere tutta la situazione nella loro complessità, scusate, però insomma, tanto per dare un quadro breve di quello che sta succedendo, e poi anche ci ripromettiamo magari di riaffrontare il tema, sperando anche di coinvolgere proprio qualcuno del luogo, visto che, insomma, appunto di contatti con diverse di queste persone che vivono anche lì proprio in Amazzonia ci sono, perché, come dicevo prima, il loro interesse anche federativo eccetera li ha portati anche un po' a passare alcune frontiere anche della comunicazione, e quindi insomma, nell'ultimo periodo è anche più facile entrare in contatto, in comunicazione con loro e magari proprio con la loro voce farsi spiegare ancora meglio qual è la situazione attuale in Brasile e nella foresta amazzonica. niente, se vuoi dire qualcosa, non so, vuoi aggiungere qualcosa? No, si sta comunque svegliando, ve lo assicuro. E dai, ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo in voce, e tra poco credo che avremo il collegamento con Foggia, quindi restate all'ascolto.
Yo, una suposición, torturar, matar a mi lico y qui